Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Puntuale come sempre, amici, vi giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi incontreremo la psicologa Loredana Petrone. Subito dopo avremo i consigli di Matilde. E in chiusura, come sempre, scopriremo il santo di oggi. Bene, non mi resta che augurarvi allora un buon ascolto.
Guarda, dovrai, lo vestito della sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato ci colleghiamo ora telefonicamente con la psicologa Loredana Petrone. Con lei affronteremo un problema molto delicato ma anche molto importante, il tema della morte. In qualunque momento venga, sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. La morte fisica per i credenti è solo un passaggio da un'esistenza di dolori e di prove alla vita piena e duratura della felicità di Dio. In generale, Loredana, di fronte alla morte dobbiamo confrontarci con qualcosa di troppo grande e sul quale non abbiamo nessun potere, alcuna possibilità di agire. La psicoterapia può aiutare ad affrontare e superare le difficoltà che si vivono dopo una morte e elaborare così il lutto?
Assolutamente sì, dato che come giustamente dicevi ed affermavi, non tutti riescono ad accettare l'idea della perdita, quindi della mancanza fisica della persona, e questo molto spesso crea delle problematiche. Ci sono una serie, per esempio, anche di lutti, per esempio c'è il lutto ritardato, la persona che inizialmente vive una sorta di negazione della perdita e soltanto dopo tempo ha la percezione praticamente che la persona sia venuta meno. Dopodiché abbiamo un altro tipo di lutto che è quello cronico, che si presenta quando ci sono delle persone che non riescono assolutamente ad accettare la perdita di un caro, quindi il dolore è tale è tanto che la vita di queste persone rimane paralizzata. Altre volte immagina c'è un paradosso che è quello del lutto assente, nel senso che la persona blocca completamente i sentimenti che prova e acquisisce un atteggiamento di chiusura, diventa quasi ermetico sull'argomento. E poi c'è anche un'altra modalità che è quella del lutto inibito, che è un lutto che viene provato dalle persone che hanno difficoltà a confrontarsi con i propri sentimenti. Quindi diventa importante poter affrontare in un percorso che è quello psicoterapico l'elaborazione della perdita. Ogni perdita produce in ogni caso un cambiamento, e il cambiamento, per quanto possa sembrare strano, dissonante, anche la perdita di una persona amata ci porta ad uno step superiore, cioè un percorso di vita. Il dolore ci fa crescere, purtroppo il percorso di crescita passa attraverso il dolore.
Ecco, Loredana, la perdita, la morte di un figlio in particolare, porta con sé tale e tanto dolore da travolgere la coppia genitoriale fino a portarla, per l'emersione di vissuti negativi e di reciproca colpevolizzazione, alla rottura. Questo perché?
Guarda, come puoi ben immaginare, la morte di un figlio è quanto di più innaturale ci possa essere, nel senso che i figli teoricamente dovrebbero sopravvivere ai genitori. Quando un figlio viene meno, il dolore può essere tale e tanto che la coppia, anziché unirsi nel sostenere insieme questo percorso di sofferenza, ognuno si cristallizza su una propria posizione e non c'è l'andarsi incontro. Infatti, quando si assiste alla perdita o ad una malattia di un figlio, noi solitamente ci troviamo ad affrontare una situazione che è duplice: o la coppia o il nucleo familiare diventa particolarmente coeso, nel senso che tutti assieme affrontano il dolore, o addirittura c'è una dimensione espulsiva, nel senso che si allontanano perché ognuno è concentrato su se stesso, sul proprio dolore, e non riesce ad accogliere e a sentire il dolore altrui. Poi si attivano tutta una serie di dinamiche, per esempio sono dinamiche di colpevolizzazione, di responsabilità dell'altro. Ti faccio un esempio banale, insomma, legato alla mia esperienza come psicoterapeuta, di un ragazzo che è morto a causa di un infarto nonostante fosse giovanissimo. La coppia genitoriale ha iniziato in un rimpallo di responsabilità legata al forse se tu l'avessi fatto controllare, no, ma tu in qualità di madre che sei presente, quindi avresti dovuto garantire tu, quindi dinamiche che sicuramente non aiutano ma allontanano.
Ai bambini va detto o va nascosta la verità sulla morte, in particolare la morte di una persona cara, di un papà, di una mamma?
Io sono dell'avviso che vada condivisa, nel senso che i bambini hanno bisogno di essere informati. È ovvio che la morte poi va presentata a seconda dell'età del bambino, perché un bambino piccolo, per esempio, da un punto di vista cognitivo non ha quell'astrazione per comprendere la dimensione reale di quanto e di quello che accade, però ha bisogno di capire che c'è stata una trasformazione, altrimenti il bambino si sente abbandonato, quindi ha bisogno di comprendere, per esempio mamma è diventata un angelo, sarà lassù, ci protegge, quindi ha bisogno di un criterio che gli consenta di comprendere a modo suo, chiaramente, quello che è successo. Molto spesso noi abbiamo, noi adulti, dei tabù, per cui siamo noi che abbiamo paure e reticenze nel voler raccontare la morte ai più piccoli.
Chi ci ha amato continuerà a farlo nel nostro cuore, sempre se lo rendiamo un ambiente ospitale. Per questo la psicoterapia può fare tanto. Occorre avere fiducia.
Assolutamente sì. Considera che nel percorso della perdita proprio da un punto di vista di percorso individuale, personale, c'è poi l'interiorizzazione della persona che non c'è più, cioè praticamente noi la introiettiamo, tant'è che una cosa che accade molto spesso è che nel momento in cui ad esempio perdiamo dei cari, ecco, questo proverbio era il proverbio detto da mia mamma, da mio papà, queste erano le sue parole, praticamente pur non essendoci c'è, perché mediante questo percorso di elaborazione del lutto la persona è diventata parte di noi e con noi poi è sempre, ed è questo il senso per me dell'eternità.
Cara Loredana, ti ringrazio per questa bellissima testimonianza, credo che sia un toccasana per chi ci sta ascoltando. Dove ti possiamo trovare, Loredana?
Io ho uno studio nei pressi di Piazza Ungheria, ecco. Uno studio privato.
Va benissimo, allora grazie e ci risentiamo.
Grazie a te Orazio, grazie tanto.
Dell'anima, ma tu resti qui con me. Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili, e da lì non te ne andrai. La vita cambia idea, cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa. Quando una stella muore, fa male, fa male. Troppe notti sotto agli occhi porto livide, ho imparato a modo mio le ferite più invisibili, perché è così che si fa. Ma la vita cambia idea e cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa. Quando una stella muore, fa male.
E oggi la nostra cara Matilde ci parlerà di una cosa dolcissima al palato.
Buongiorno Orazio, oggi parliamo di cioccolato romano. Ognuno il suo. In Sicilia è quello di Modica, in Toscana c'è Steiner, a Roma un marchio storico. Era il 1880 quando i frati dell'ordine francese dei Trappisti iniziarono a produrre un cioccolato veramente speciale.
È vero, intorno a questo cioccolato circolano ricette antichissime top secret e l'etichetta raffigura il Colosseo e la croce.
Vero, Orazio, fondente, amaro al 70%, insomma la fabbrica di frattocchie che rifornisce il monastero delle Tre Fontane sulla Laurentina ha un grande affare. Siamo nel cuore di Roma, accanto al luogo dove l'apostolo San Paolo fu martirizzato nell'anno 67.
Sì, stiamo parlando di lavoro e tecniche artigianali che si tramandano di generazione in generazione nella vita monastica trappista, che trae origine dalla regola di San Benedetto da Norcia e dalla tradizione cistercense con San Bernardo di Chiaravalle. Nei secoli i frati non hanno mai smesso di impastare e modellare le tipiche tavolette di cioccolata, Matilde.
Direi proprio di no, Orazio. Fino a qualche decennio fa ci si recava di buon mattino presso i frati trappisti per gustarsi la rosetta, il pane tipico di Roma, riempita di un'abbondante dose di cioccolato caldo, buonissimo.
Ma cosa si può acquistare oltre al cioccolato nell'antica bottega dei trappisti, Matilda?
A parte la linea di cioccolato, la mia preferita è la Gianduioso. Ci sono le praline, i tartufini, i torroni, la crema alle nocciole. Poi veniamo agli spiriti spiritosi.
Di che cosa parli?
Alludo ai tanti liquori alle erbe come il liquore di eucalipto. La storia risale al 1868, quando Papa Pio IX affidò all'abbazia, ad una compagnia di frati trappisti, che piantarono una gran quantità di eucalipti, allora ritenuti una barriera contro la malaria.
Quella zona dell'euro era un tempo una zona paludosa e infestata dalle zanzare. È nato così un bellissimo bosco, meta di scampagnate per i romani, attratti anche dalle specialità gastronomiche dei frati.
È vero, Orazio, la zona euro è tuttora ricca di vegetazione e ci sono tante piante di eucalipto. Lo sai che a Roma fino alla fine di febbraio si può visitare la fabbrica e il museo del cioccolato?
Cos'è? Sembra interessante questa cosa.
È un parco tematico sulla storia del cioccolato, cioè addirittura ricostruita una tipica capanna amazzonica dove vengono proiettati dei filmati sulle fasi di lavorazione del cacao. C'è persino una ricostruzione della giungla e delle rovine dei templi degli Incas. E alla fine c'è una meravigliosa e inaspettata vera cascata di cioccolato. Stiamo parlando di 1200 litri di cioccolato liquido per la gioia dei visitatori.
Una gioia per il palato dei golosi, ma sono innegabili, Matilde, i benefici del cioccolato.
Iniziamo con il dire che il cioccolato è ricavato dai semi della pianta di Theobroma cacao ed è un alimento alleato del cuore e dell'umore. Stimola infatti il rilascio delle endorfine, ma non bisogna esagerare.
Lo sai, Matilde, che ho letto una notizia che entro i prossimi 30 anni, ripeto 30 anni, il cioccolato potrebbe scomparire dalla Terra per colpa del surriscaldamento globale.
È vero, Orazio, secondo una ricerca americana, sono gli esperti del National Oceanic and Atmospheric Administration, speriamo di averlo detto bene, a dirlo, il cambiamento delle condizioni climatiche metterebbe a rischio la vita delle piante di cacao. Entro il 2050, segnatevi questa data, l'89% delle 294 zone equatoriali dove si produce il cacao potrebbero essere inutilizzate per l'aumento della temperatura che danneggerebbe le piante.
Mamma mia, Matilda, un motivo in più per rispettare l'ambiente, proprio come ci raccomanda Papa Francesco, rispettare l'ambiente, la natura, sono la nostra casa, la nostra vita.
Quindi io aggiungo lunga vita al nostro ambiente e al cioccolato, amici di Radio Vaticana Italia.
Allora grazie Matilde per i tuoi consigli che i nostri amici in ascolto possono ritrovare su...
sul blog isegretidimatilde.com.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 5 febbraio, la Chiesa ricorda Sant'Agata. Nacque nei primi decenni del III secolo a Catania, in una ricca e nobile famiglia di fede cristiana. Verso i 15 anni volle consacrarsi a Dio. Il vescovo di Catania accolse la sua richiesta e le impose il velo rosso portato dalle vergini consacrate. Il proconsole di Catania, Quinziano, ebbe l'occasione di vederla. Se ne invaghì e in forza dell'editto di persecuzione dell'imperatore Decio l'accusò di vilipendio della religione di Stato. Quindi ordinò che la portassero al palazzo pretorio. I tentativi di seduzione da parte del proconsole non ebbero alcun risultato. Furioso, l'uomo imbastì un processo contro di lei. Interrogata e torturata, Agata resisteva nella sua fede. Quinziano, al colmo del furore, le fece anche strappare o tagliare i seni con enormi tenaglie. Ma la giovane, dopo una visione, fu guarita. Fu ordinato allora che venisse bruciata. ma un forte terremoto evitò l'esecuzione. Il proconsole fece togliere Agata dalla brace e la fece riportare agonizzante in cella, dove morì qualche ora dopo. Era il 251. Amici, termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Da Orazio Coclite un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata. The rainbow.